Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il Vangelo oggi ci suggerisce di pregare per tutti i bambini nel mondo, per l'onore a loro dovuto, per il rispetto. Preghiamo per tutte le bambine che sono vittime innocenti di tanti soprusi.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 19, i versetti dal 13 al 15. In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là.
Queste settimane siamo partiti dal capitolo 18, propriamente esattamente dal versetto 10 in poi, e comunque siamo nel contesto. Gesù ha già messo al centro il bambino, capitolo 18, e ha dato già la risposta, versetto 4, cioè il problema non sta nel stabilire chi è più grande nel regno. Il problema l'avete voi, dice Gesù, che dovete trasformarvi, rendendovi di poco conto, umiliarsi, tapinossi, rendersi una cosa da niente per poter entrare nel regno. E mette al centro il bambino, e poi naturalmente il seguito è connesso con tutto questo, compreso poi il brano di oggi. E al capitolo 18, dal versetto 10, guardate di non disprezzare uno di questi minimi, che non è solo il bambino, ovviamente, ma è tutto ciò che è spregevole, diciamo, facilmente disprezzabile, quindi anche i minimi più piccoli e anche i più deboli, o anche gli erranti, quelli che sbagliano, come si vede dal seguito. Difatti il seguito, con la parabola del pastore, si concentra proprio su questo, e la volontà di Dio è che non si perda nessuno. Così abbiamo anche distinto bene i due casi, mi sembra che questo direi che è piuttosto sicuro, cioè dal versetto 15 al versetto 20 del capitolo 18 è anzitutto la disciplina della comunità improntata, ispirata a recuperare sempre chiunque, a non abbandonare nessuno, anche coloro che, anzi prima di tutto coloro che possono deviare dalla retta via. E qui abbiamo un'indicazione disciplinare, la quale è improntata al rispetto del fratello che pecca, o che vive, o che devia, perché prima fra te e lui solo, poi con due, e così via. E anche l'ultima sanzione, quello di che sia per te come un gentile, dal punto di vista quello giudaico, ecco, della comunità di Matteo, come un pubblicano, e anche questo ha come finalità il recupero, metterlo in una situazione per cui debba sia ancora più costretto a ripensare alla propria situazione. Nel versetto 15 abbiamo cancellato, adesso la traduzione non so se la c'è e lo mette, ma certamente c'è una nota che spiega, 18-15, se il tuo fratello pecca non contro di te, se il tuo fratello pecca, questo è il primo caso. Il secondo caso invece è molto chiaro, cambia tutto. se il tuo fratello pecca contro di te, allora cioè se tu, se ti offende, eccetera, è chiaro che bisogna perdonare. Pietro lo sa già e sa che bisogna perdonare con longanimità. Fino a 7 volte, Gesù dice fino a 70 volte 7, poi c'è la parabola che conosciamo bene e che costringe il lettore a stupirsi dell'enormità che nessuno di noi mai farebbe del comportamento di questo servo a cui viene perdonato un debito enorme, gigantesco, no? E che immediatamente dopo prende per il collo l'altro per avere i piccioli. Nessuno farebbe mai così, no? Gesù vuol dire: voi siete così, non ve ne rendete conto, ma siete così. E a voi viene perdonato un debito immenso e litigate tra voi prendendo per il collo l'altro e dicendo: avete questo atteggiamento verso il fratello che ha un debito con voi, debito non in soldi, ecco, che ha peccato, che ha offeso, diciamo, via, che ha un debito con voi, in questo senso lo prendete per il collo. Cioè l'enormità, Gesù vuol mettere forse in rilievo l'enormità della nostra abituale situazione, molto facile. E forse questo è il valore della parabola. Poi abbiamo il capitolo 19, la domanda sul divorzio. Il versetto 3, la domanda in Matteo, che siamo a Matteo, riguarda non se sia possibile il divorzio, perché il divorzio è possibile, era possibile, è sancito dalla Torah, ma se sia possibile, in quale condizioni, per qualsiasi motivo. Questa è la domanda. Gesù non risponde subito, ma stabilisce che la Torah propriamente esclude il divorzio. Questa è la prima risposta di Gesù. Perché la Genesi che lui cita è sempre la Torah. Da principio era così. L'intenzione di Dio riguardo al matrimonio è l'indissolubilità del matrimonio. Gesù così diciamo fa l'esegesi di Genesi 1 e Genesi 2 insieme e ne trae la conclusione, come vedete al versetto 6 è la sua conclusione, insomma Dio è Dio che ha unito le cose e l'uomo non deve separare quello che viene unito da Dio. E allora poi c'è il richiamo alla norma che si trova nel Deuteronomio, che consente il divorzio e su cui la domanda verteva, e Gesù stabilisce, interpreta, che questa è una concessione, e non è un comandamento, è una concessione da parte di Dio, che il quale si adatta alla debolezza dell'uomo, perché l'uomo ha il cuore indurito, e il cuore indurito, l'esistenza lo dimostra, è un fatto dimostrabile il cuore indurito, e anche secondo la concezione della Torah stessa di Israele, anche Israele ha il cuore indurito, nonostante sia stato istruito, redento, eccetera, eccetera, lo ha dimostrato in modo patente al Sinai col vitello d'oro. Vuole anche persino Israele, rispetto a tutti gli uomini e tutti i popoli, ha il cuore indurito. Il cuore indurito si dimostra nell'infedeltà a Dio, nel peccato. E quindi Dio si è adattato, ecco, e perciò ha consentito il divorzio. Qui vediamo la risposta di Gesù al versetto 9, propriamente la risposta diretta, mi sembra, al versetto 3 e il versetto 9. È consentito in un solo caso, cioè nel caso di fornicazione. La traduzione è un po' diversa, però probabilmente non è unione illegittima, ma è fornicazione. I discepoli protestano, abbiamo così, è una possibilità di interpretare. Non è una proposta dei discepoli, una conclusione allora non conviene sposarsi, è una protesta, ed hanno abbastanza ragione, perché l'esclusione del divorzio in qualsiasi altro caso significa, per esempio, che se i due non vanno d'accordo devono stare insieme lo stesso. Non è una ragione non andare d'accordo, non è una ragione le offese, non sono una ragione. L'unica ragione è, in questo quadro, l'adulterio. Questo è chiaro che è visto dal punto di vista dell'uomo, ma è reciproco, l'adulterio, perciò che di per sé contamina il vincolo. Addirittura, probabilmente, nel quadro della comunità di Matteo e della sua, con l'adulterio non è neanche più possibile stare insieme, si rompe il vincolo. Matteo stesso racconta di Giuseppe che, vedendo Maria incinta ed essendo giusto, non può prenderla. E quindi decide, non pensa se divorziare o no, doveva assolutamente divorziare, decide di divorziare senza denunziare, senza andare al tribunale, senza discolparsi, diciamo, ma fare un... Quindi probabilmente in questa linea, però poi qui ci sono molte altre questioni che si aprono, naturalmente che non è il caso di continuare ad evocare adesso, ecco, altrimenti non... se ne può parlare al di fuori, se volete, del nostro dialogo. Ecco, comunque i discepoli sembrano protestare qui, perché è troppo difficile questa condizione, però è possibile. Tanti bellissimi esempi di matrimonio abbiamo anche nell'Antico Testamento, ne abbiamo tanti anche adesso, di fedeltà. Questa è una cosa meravigliosa, è possibile. Gesù cita, difatti, così abbiamo, è stato suggerito, a me è piaciuto questa osservazione, cioè la risposta di Gesù, ci sono anche eunuchi che si fanno eunuchi da sé per il regno, per Dio. Ci sono, e qualcuno ha sollevato questo, mi sembra un'osservazione, secondo me, molto importante, insomma è molto illuminante. Cioè la risposta di Gesù è, Gesù dà la prova che ci sono anche quelli che vivono così, e c'erano, Gesù stesso è così, per il regno di Dio, per Dio. Cioè rinunciano, quindi ci sono addirittura quelli che rinunciano da sé, uno che, e quindi anche la severità, diciamo, l'esigenza della risposta di Gesù riguardo al divorzio è possibile. Non è capito da tutti, questo non è accettato da tutti, non tutti. Qui se si discute se la risposta di Gesù indichi dei monaci, o nei monaci nel senso cristiano, no, sicuramente, perché questo è chiaro, ma indichi una rinuncia al matrimonio o indichi uno che rimane da solo, separato, eccetera, mi sembra molto difficile decidere. Io ho l'impressione che Gesù possa indicare qui anche quelli che rinunciavano al matrimonio perché c'erano. Nella comunità, nel movimento esseno, eccetera, ci sono. Ci sono questi che o rinunciano al matrimonio o da un certo punto in poi vivono come senza... E quindi, vabbè, comunque questo può rimanere. Ecco, lascio a voi la parola un po' su tutto, se volete, perché il testo di oggi richiama anche il capitolo 18.
Se andiamo a rileggere appunto il brano di oggi in parallelo con i racconti di Marco e di Luca, vediamo che è più esile come narrazione, ma che anche fin dall'inizio propone qualcosa di diverso, perché in Marco e Luca si dice perché li toccasse, no? E come Gesù tocca i malati che cura, che guarisce, che risana, E qui invece la richiesta è diversa, è più precisa, perché imponesse loro le mani e pregasse, si suppone che pregasse con loro, ecco. Questo fa pensare che le persone che portano i bambini a Gesù assegnassero già di per sé un ruolo a Gesù, un ruolo preciso, perché non è un uomo qualsiasi quello a cui viene affidato un bambino perché gli imponga le mani e preghi con lui e per lui. Ecco, mi è venuto da pensare proprio questo, e cioè che in questo ruolo Gesù appunto si ritrova, Gesù lo accetta, questo ruolo che gli viene proposto. Tanto è vero che appunto poi lui fa questa, compie questa imposizione delle mani. E allora, con l'aiuto delle mie letture, ho visto che effettivamente nella preghiera di Israele è proprio previsto questo momento in cui, che sarebbe quello della sera del venerdì, nella celebrazione dello Shabbat in casa, in famiglia, che attorno alla tavola appunto il padre dice ai suoi figli maschi: Dio ti faccia, ti renda come Efraim e Manasse, figli di Giuseppe, e alle figlie dica: Dio ti faccia, ti renda come Sara, Rebecca, Rachele e Lia, le madri di Israele. E poi pone le sue mani sulla loro testa e pronuncia la benedizione che noi conosciamo, che è quella che Mosè ha consegnato ad Aaron e ai suoi figli: il Signore ti benedica, ti protegga, eccetera. Ecco, a me sembra quindi che in questo piccolo brano, in questi tre versetti, ci sia come un rito. E mi sembra rafforzare questa idea il fatto che Gesù, dopo aver compiuto questo rito, se ne va. Cioè, quindi ci sia proprio un inizio e una fine, ecco, di questa azione, la mia idea.
Dunque, Matteo qui recupera anche quella sua illuminazione che ha avuto, ecco, dicendo appunto che il regno dei cieli è rivelato ai piccoli, è nascosto ai sapienti, ai dotti. E molti dicono che questo brano, che è 11:25, sia il climax, proprio la perla del Vangelo di Matteo, e lo recupera continuamente Matteo, questa sua riflessione così illuminante, così, per cui rende grazie a Dio. E anche in questo racconto di oggi evoca un po' questa cosa. Però volevo dire che nella pericope precedente, in questa, ma anche in quella successiva, del tale ricco, c'è qualcosa, in un filo che li lega. Ogni cosa, tutto è fatto a causa del regno dei cieli. Quanti si fanno eunuchi è per il regno dei cieli. Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli, appartiene il regno dei cieli. E poi al tale ricco dice: se vendi tutto quello che hai e lo dai ai poveri e mi segui, avrai un tesoro nel cielo. Ecco, è tutto in vista, c'è una vista escatologica in tutto questo, e mi fa pensare che queste tre condizioni sono condizioni minoritarie, come diceva Giovanni all'inizio, di essere quasi non considerati, ecco, sono situazioni che ti rendono insignificante. E questo mi sembra che sia una sorta di, evoca una forza sacramentale a farsi eunuchi, farsi piccoli e farsi poveri.
E
E quest'oggi c'è il parallelo perfetto, nel senso che diceva Stefano, della prima Corinzi, che abbiamo letto come prima lettura, che è un commento, direi, proprio in questo senso, ciò che al mondo Dio ha scelto, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. E noi, così nella nostra, come siamo cresciuti, per noi il bambino riceve mediamente nel nostro mondo molto onore, cioè oltre ad avere i genitori molto disponibili c'è anche gli zii, i nonni, un esercito di specialisti, maestri, pediatri, però purtroppo nel mondo non è così, non è la situazione della maggioranza dei bambini. E allora Gesù si riferisce proprio, probabilmente, insomma, nelle società molto prolifiche li si vede dei grappoli di bambini che devono seguire i genitori zompettando, non è che il genitore fa quello che dice il bambino, cioè il bambino non è che viene consultato per ogni scelta della famiglia e del mondo, ma nel mondo ci sono molti molti bambini disprezzati, costretti a lavorare, maltrattati, sfruttati, abusati. A me quest'anno, più che il piccolo, l'indotto, proprio mi viene proprio da pensare in queste pericope ai bambini, perché Gesù ha messo fisicamente in mezzo un bambino. E quindi, insomma, penso che questo sia un tratto di Gesù che, se vogliamo, è ripreso in modo romantico da certe oleografie, però è vero, Gesù amava i bambini.
Ma anche a me è venuto in mente l'episodio della Genesi, della benedizione di Manasse e Efraim. Ma in questo senso, cioè, Giacobbe benedice, cioè trasmette poi la primogenitura al più piccolo. E quindi mi sembra che questa benedizione, questa imposizione, sia appunto non solo un segno di predilezione, ma la trasmissione di un diritto che di fatto il bambino non avrebbe. E quindi mi sembra l'appartenenza, proprio l'eredità del regno, in questo senso, che è propria di coloro che sono piccoli, di coloro che non hanno diritti, apparentemente non hanno diritti.
Non esiste una storia dei bambini. La storia la fanno i grandi, i potenti, i ricchi, gli arroganti, i violenti. Forse è per questo che Gesù anche li ha accarezzati, li accarezzava. E penso che con la carezza quei bambini se la saranno portata nel cuore tutta la vita, molto più grandi di tutte le nostre sapienze. Mi chiedevo anche con quale intenzione queste persone presentavano i bambini a Gesù. Beh, umilmente secondo me avranno pensato, speriamo che non diventino come noi grandi.
Io mi ero fermato sulla reazione dei discepoli. I discepoli li rimproverarono. Mi sembra che denoti non soltanto un moto così di impazienza, ecco, ma una vera incomprensione profonda, ecco, ancora adesso, dopo che Gesù ha fatto il discorso della montagna, a cui questo brano fa pensare, ecco. Perché Gesù presenta questo rovesciamento della dinamica della vita in lui rispetto alla vita del mondo. Ecco. Quindi continuamente questa posizione dei discepoli ritorna nel Vangelo. Quante volte l'abbiamo visto e continuamente ci va ricordata. Io credo che Noi ci dobbiamo identificare in questi discepoli che continuamente rimettono avanti una dinamica della vita che è rovesciata rispetto a questa che Gesù presenta. E questo ci fa pensare che solo se noi accogliamo pienamente il suo spirito, la vita in lui, siamo capaci di non rimproverare quelli che portano i bambini da lui.
Pensavo che il gesto che fa Gesù è proprio un sacramento, cioè è un segno visibile della grazia di Dio. Ed è un sacramento sia per i bambini che per i grandi, perché così possono vedere, toccare con mano quello che Gesù vuole. Quindi serve anche ai grandi, non solo ai piccoli.
Un piccolo parallelo con Isaia 44, i primi versetti, dove si dice proprio: non temere Giacobbe, mio servo, Gerusalemme che ho eletto, perché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido, e verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri.
Solo un'applicazione, per me un po' questa parola fa un po' da sintesi a quello che ho avuto modo di poter meditare e accogliere dal Signore in questi pochi giorni di ritiro, di un'intimità un po' più forte con Lui e anche con la comunità. E mi sembra veramente di ritrovare nell'invito proprio del Signore a essere piccoli, umili. Ai piccoli il Signore rivela il mistero del regno. Mi sembra proprio la consegna questa, a chi è come loro. Guardando a Gesù che è sceso, la via è quella della discesa, dell'umiltà. L'umiltà mi sembra veramente la via maestra. Con questo gesto Gesù voglia indicarci soprattutto questo, voglia dirci soprattutto questo, vuole dirmi soprattutto questo. Radice della sapienza è proprio questo, poi in fondo, no? Il timore di Dio e l'umiltà, è la piccolezza del cuore, la semplicità. Con questo animo, con questo cuore umile, a chi volgerò lo sguardo? All'umile, dice Isaia, no? Chi ha lo spirito contrito. Quindi la benedizione sui bambini è proprio il segno di quel cuore piccolo con cui accogliere il Vangelo, con cui accogliere la consegna del regno che fa Gesù.